Buonasera a tutti e benvenuti alla Parashah della settimana. Buonasera Rav Lightman. Salutiamo tutte le persone che ci vedono da casa e tutte le persone che sono qua. Potete scrivere le vostre domande all'indirizzo internet. Noi siamo nella Parashah di Vayichi, l'ultima Parashah del libro della Genesi, e termina la Genesi. E tutta la Parashah si concentra su Giacobbe. Giacobbe muore in questa Parashah e dopo aver benedetto i figli, Giacobbe dice la sua benedizione ai suoi amici, chiama i suoi figli Efraim e Menashe, sembra che si confonda e che metta, che li benedica in modo sbagliato, metta una mano la mano a destra su quella di sinistra, a sinistra della destra, però poi dice che deve essere così. Incomincia a benedirli una dopo l'altra, tutti i figli, e parla dello sviluppo che avranno, giungeremo a tutto questo fra un po'. Cosa sono tutte queste cose? Cosa sono tutte queste benedizioni, questi ultimi momenti? Noi non lo possiamo comprendere. Non ci porteremo avanti nel comprendere se non è una serie, una specie di racconto su una famiglia che si sviluppa durante le generazioni, di sicuro no. La Torah ci insegna tutto in un solo corpo. Questo vuol dire ci insegna sull'uomo e cosa succede dentro l'uomo. E tutto ciò che noi studiamo e leggiamo nella Torah riguarda l'uomo e riguarda le forze dell'uomo. E bisogna atteggiarsi in questo modo alle forze, sia quelle della santità, sia quelle della Tuma, della parte non pura. E la Torah ci racconta in che modo noi dobbiamo e fare in modo da diventare sempre più simile al Creatore. E noi ci chiamiamo figli dell'uomo, uomo, Adam, rispetto al futuro, quando noi dovremo giungere fino al Creatore nostro Dio. L'uomo deve conseguire il Creatore. In tutto ci esigono da noi, da ognuno di noi, dal piccolo al grande, e tutti mi conosceranno, dal piccolo al grande è scritto. Noi dobbiamo vedere la Torah come un insegnamento che ci fa vedere cosa fare. E quindi dalla prima parola del Bereshit, della Genesi, si parla dell'uomo. E si parla della strada della sua correzione. Come è scritto, ho creato l'indole maligna, ho creato la Torah che è la spezia, perché lo corregge, lo cambia. È una forza che c'è in questo libro, e se l'uomo legge in modo giusto quello che è scritto in esso, può tirar fuori una forza che lo accompagna. E noi che adesso andiamo a conseguire in questa vita e giungere a qualche cosa che noi non comprendiamo, che è la completezza, la perfezione, e anche tutto questo ego grande, tutte queste possibilità, queste capacità. E noi otteniamo tutto questo per mezzo di, della forza che noi facciamo uscire dalla Torah. Anche tutti i libri che sono usciti e che noi usiamo è per trovare in essi la forza che corregge. E sono usciti praticamente dalla Torah, diciamo anche lo Zohar, è scritto proprio il libro dello Zohar, la spiegazione dei cinque libri della Torah. Cosa ha fatto Rabbi Shimon e i suoi alunni? Ha aperto il Pentateuco, i cinque libri della Torah, li ha letti e ha scritto in conformità ad essi il libro dello Zohar. Praticamente ha scritto in un modo più interiore, in modo più distinto, più spirituale, ciò che è scritto e che sembra che sia un racconto. E Moshe lo ha fatto facendo vedere questo mondo, e il Rabbi Shimon parla già delle forze superiori. E come nella nostra vita, diciamo che io lavoro nel computer, e c'è una figura, un qualche cosa, e qualche cosa non mi va bene in questa cosa, allora io vado a chiamare qualcuno che mi aiuta a programmare la cosa, e lui ti può dire: questo succede perché c'è questo e questo che non va, e allora corregge dentro questo sistema le cose, e allora diciamo la mia figura, quello che io vedo, si corregge. Io posso vedere una figura come io la vedo. Io posso parlare della figura come la vedo, posso parlare della figura rispetto alle forze che fanno parte di questa figura. E come ad esempio si può parlare di una persona che dipinge, lui può parlare di come fare in questo modo, come dipingere dei colori, è proprio una cosa che è molto complicata, però se si parla tecnicamente c'è questa impressione, prima impressione che è semplice, come noi diciamo, della Torah, e ci sembra che si parli di persone che vanno in giro nella terra di Canaan, e poi di nuovo in Egitto, poi di nuovo la terra di Canaan. E cosa vuol dire tutto questo? Però ci sono delle persone che vedono tutto questo in un modo molto più interiore e sanno che non è un racconto su una tribù che gira in Egitto o nella terra di Canaan, ma si parla delle forze della natura che azionano su di noi, in noi, e che operano in questo modo. E quindi la saggezza della Kabbalah, la cosa che è bella è che ci fa uscire da questa figura esteriore e inizia subito a raccontarci delle parti di queste forze che fanno questa figura. Ed allora ci dicono che c'è in me già solo qualcosa, il desiderio di ricevere. Io non esisto, esiste un desiderio. E questo desiderio è azionato per mezzo di una forza opposta che è chiamata luce. La luce influisce sul desiderio e fa in questo desiderio molti fenomeni, variati fenomeni. Una parte di essi giungono dall'alto, dalla luce che influisce sul desiderio, una parte vengono come risposta al desiderio, come una reazione del desiderio rispetto alla luce. Allora c'è qualcosa che è chiamato il nostro libero arbitrio, il nostro lavoro libero, come io posso reagire. C'è nella mia struttura la possibilità di reagire in modo tale in un altro modo, e in questo c'è il mio libero arbitrio. Io posso girare me stesso da una parte o dall'altra. Qua c'è il desiderio che influisce su di me, la luce che cambia il desiderio e io in genere rispondo a questa luce, a una reazione rispetto a questa luce in un modo che è solo da una stessa direzione. La luce come azione sa già come risponderà al desiderio. Qua c'è il domem, l'immobile, il vegetale tzomeach, il chai, è l'animale. E c'è qui una legge semplice, la luce influisce e il desiderio risponde, reagisce. Così. La luce influenza e il desiderio reagisce. E di nuovo e di ritorno c'è questo desiderio che reagisce alla luce. Non c'è niente che possa essere non chiaro e non compreso. E questa è la natura. La natura. Questo vuol dire che c'è un'entrata e di sicuro c'è anche un'uscita. E si può scrivere, descrivere in questo modo. C'è un'entrata, input, e output, un'uscita. E qua, questo è il desiderio, il nostro desiderio, la creatura. Non c'è in questo niente di speciale, è molto semplice. C'è un desiderio che giunge nel suo sviluppo a un livello che è chiamato, e lo scriverò qui dall'altra parte, Hamedaber, il parlante. Il parlante è un desiderio che si trova già in una situazione nella quale lui può reagire in due modi. Può reagire in un modo come livello chai, animale, aziona su di lui la luce e la luce risponde, reagisce di ritorno come il livello di domem tzomeach chai, di immobile, di vegetale e di animale. Però può essere che questo desiderio si trova in un ambiente. Quando lui riceve da questo ambiente una forza in più, e per mezzo di questa forza in più che ha ricevuto dall'ambiente, reagisce alla luce in un modo non comune, ma secondo come l'ambiente aziona su di lui. È proprio una reazione speciale, e questa reazione speciale che ha ricevuto dall'ambiente, dato che lui si è rivolto all'ambiente e ha ricevuto dall'ambiente questa una certa impressione, allora qui noi diciamo che questa reazione è chiamato libero arbitrio. Questo è in tutto quello che abbiamo, in tutta la realtà. Questo non dice, questo vuol dire che il domem tzomeach chai, l'immobile, il vegetale e l'animale, noi non lo consideriamo in modo speciale perché non c'è niente in loro che possa uscire dalla natura, mentre il medaber, il parlante, si trova nella capacità di organizzare per se stesso un ambiente tale per essere influenzato da essa come lui decide. Può decidere in che ambiente sta, con persone che sono di cultura, persone che amano fare una bella vita. Io posso entrare in vari ambienti che mi passano delle diverse impressioni, dei diversi valori, e io reagisco a questo. Questo dipende e tutto dipende da come io mi atteggio all'ambiente. E anche dipende, e la domanda è, che ambiente io cerco per annullarmi rispetto ad esso? Cosa vuol dire annullarmi? Ricevere i suoi valori. Quindi la Torah è stata data alle persone, ai figli dell'uomo, Bne Adam, non ai livelli che sono più bassi di esso. E lui può, per mezzo della Torah, sapere qual è la meta alla quale deve giungere. E questa meta è una meta che è stata definita a priori. Non hanno chiesto l'uomo rispetto alla meta. La meta è giungere al livello del creatore, essere simile a lui. E non si può scappare da questa meta. Se io sono nato, all'inizio questa prima situazione, come sono io, e poi c'è l'ultima situazione, come io devo diventare così come creatore, e c'è solo la domanda su come io progredisco da una situazione all'altra, dalla prima situazione alla seconda situazione. In questo consiste tutta la mia domanda. Se io scelgo la strada giusta o no? E tutta la strada che io scelgo è solamente per mezzo dell'ambiente. In me, dentro di me, non c'è nessuna forza che può farlo. È in conformità all'ambiente che sarà sempre più adatto a ogni passo che devo fare in questa strada. Può darsi che ogni passo che io faccia nella strada esiga da me un ambiente diverso, dipende da come io mi porto avanti. Questa è tutta la nostra vita, in tutto. E la Torah ci parla di questo. Come è scritto, creato l'indole maligna, questa situazione in genere è io che mi trovo qua, io sono maligno, perché qua c'è la situazione positiva, buona, e ciò che io posso fare è che per mezzo dell'ambiente nel quale io mi trovo, io ricevo dall'ambiente la possibilità di rivolgermi alla luce che influisca su di me e mi porti avanti molto in fretta verso la meta. Questo vuol dire che ho creato l'indole maligna e ho creato la Torah, che è la spezia. È quello che noi vediamo anche qua in questa parasha. Il progredimento è un progredimento non semplice, perché il nostro desiderio è egoistico. Dobbiamo includerci in tutti gli altri desideri e deve ricevere l'influenza della luce, riceve forme nuove dalla luce. Ed allora, e quindi quello che noi vediamo dall'inizio, che l'uomo è egoista e si incomincia a risvegliarsi in lui un desiderio che è chiamato Abramo, un desiderio diverso, incomincia a valutare positivamente molte cose nuove e incomincia a staccarsi dalla vita precedente per mezzo della luce che attira, per mezzo dell'ambiente giusto, ed allora si stacca da tutta la vita precedente sua. Questo vuol dire che esce dalla Babilonia, e quando si procede sempre di più nel suo procedimento interiore, lui vede che una seconda forza, che è chiamata Isacco, Yitzhak, cresce in lui. Sono due forze opposte: Abramo, che è tutto Ashpa, tutta dare in assoluto, e Yitzhak, che è tutto Gvura. Sono due forze opposte. E poi da Yitzhak esce Chilo Giacobbe, che è la linea di mezzo, che è collegato alle due forze. Per il momento si parla di questo fenomeno di Giacobbe, che è la linea di mezzo che è stato creato come con tutte queste due, per mezzo di queste due forze c'è la linea di destra, la linea di sinistra, la linea di sinistra che è Yitzhak e Abramo che è la destra e Giacobbe che in effetti è incluso con tutte in queste due forze, è compreso da queste due forze, anche dalla sinistra, anche dalla destra, e quindi può correggere l'ego. Da una parte ha questo desiderio da parte di Yitzhak, di Isacco, e da parte di Avramo gli giunge la luce e lui sa usarli in modo tale che sia il desiderio che la luce possano essere come uno, che siano in conformità, che il desiderio sia in conformità alla luce. Quindi tutti i cambiamenti nella nostra vita vengono per mezzo della linea di mezzo, diciamo la linea di mezzo, una terza linea. E noi parliamo di questo. Questa linea di mezzo in che modo opera? Quando tutto il tempo deve ricevere sempre un desiderio più grande. E allora lui necessita una luce più grande. E noi quello che noi vediamo nella Parashah, che Giacobbe dà luce a figli e ha 12 figli, perché ogni parzuf è compreso da Yud Kei Vav Kei Avaya, sono 4 lettere, o Keter Chochma Bina, scusate, Chochma Bina, Zerampin e Nukva, in tutto 4, che è 4 per 3 linee, e ne esce 12 figli di Giacobbe, sono le qualità che ci sono nel parzuf. E dopo che lui mette in ordine tutto questo in modo giusto, c'è la qualità di Giuseppe, come abbiamo visto nel racconto, che non è semplice costruire la linea di mezzo, perché deve essere basato su un fondamento che è Giuseppe, Yosef. Le altre qualità devono includersi in esso, ne abbiamo parlato che non è semplice includersi in esso, e quando si giunge all'Yesod, alla base, ne esce che tutte le qualità precedenti sono tutti giunti a Yesod, perché abbiamo Chesed, Gvurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. La qualità principale di tutta questa costruzione della casa di Giacobbe, e tutte queste qualità si trovano in Egitto e crescono per mezzo dell'ego che cresce in esso. Mitzrayim, l'Egitto, è tutto l'ego dell'uomo, e nascono da Giuseppe, Efraim e Menashe. Sono dei fenomeni che nascono da lui in basso, come io mi porto avanti verso il Creatore. Sono le situazioni che vengono dopo. E qua si giunge alla bracha, alla benedizione, che è proprio il piccolo che è nato tardi, che è più basso degli altri. Quando si parla dello svolgimento dall'alto al basso, lui sarà il grande, e quindi c'è questa differenza che è opposta fra Efraim e Menashe. E quando si riceve questa la benedizione, Giacobbe benedisce tutti i suoi figli, questo vuol dire li mette assieme e allora lui muore. Cosa vuol dire? Che Giacobbe è piccolo, è un'anima in una dimensione di katnut, di piccolezza. E l'uomo si innalza da questo livello a un livello più elevato. Questo vuol dire che la situazione precedente muore, è morto, come noi leggiamo secondo la Parashah, lo seppelliscono anche nella grotta della Machpelah, Me'arat Machpelah, quando Malchut si collega a Bina, quando la qualità del desiderio di ricevere, la qualità del desiderio di Leashpia, di dare in assoluto, si collegano assieme, quindi chiamato Machpelah, che è doppia, che Bina e Malchut si trovano assieme, da allora Giacobbe, si porta anche Giacobbe lì, e persino anche gli uomini del faraone vengono anche assieme, allora si entra nella situazione che è subito, che è dopo, che è di Gadlut, di grandezza, le qualità dopo che Giacobbe muore incomincia a essere già un periodo nuovo in Egitto. Un periodo difficile, già verso i 7 anni di fame. L'uomo deve ricevere una quantità in più di ego, di desiderio di ricevere, per innalzarsi per mezzo di esso nella situazione di Gadlut, di grandezza, di uscire dall'Egitto. Uscire dall'Egitto vuol dire che l'uomo passa un periodo nel quale lui scopre tutto l'ego che è in lui, poi c'è la correzione nello stato del monte di Sinai. Quindi è scritto, creato l'indole maligna, ho creato la Torah che è la spezia. Devo giungere al monte di Sinai per ricevere la Torah. E qua noi vediamo che ci raccontano dell'uomo che ha ricevuto il desiderio di ricevere, il suo desiderio di ricevere nella forma di Katnut, di piccolezza, nella forma di Giacobbe, Yaakov, e in questo ha terminato questo gradino di Katnut, di piccolezza, allora, e poi entra nella situazione di Gadlut, di grandezza. Questo vuol dire che adesso, nonostante che il gradino precedente se ne va, è morto Giacobbe, si passa in un livello più alto. E allora viene chiamato Israele, ci sono nell'anima, Katnut, la piccolezza che è chiamata Giacobbe, e la Gadlut, la grandezza che è chiamata Israele. Così è nel frattempo. Parlando dell'ambiente, hai spiegato, hai detto anche che la Torah parla di un unico uomo, del suo sviluppo, non parla si parla dell'uomo con i suoi desideri. Cosa vuol dire allora in questo senso l'ambiente? Che anche l'ambiente io devo includerlo in me? Sì. Però è difficile vederlo in questo modo, perché l'uomo che a mano apre per se stesso questo senso di Ashpal, il senso del spirituale, incomincia a vedere che tutto il mondo è in lui. Non è semplice vederlo in questo modo. I fisici incominciano a riconoscere questa cosa, però per le persone normali è qualche cosa di strano, che tutte le cose che io vedo dal di fuori sono in me. Poi ci si abitua a questo, come l'uomo non crede che ciò che lui vede con gli occhi è opposto e che poi la mente lo pone di nuovo, lo mette al contrario di nuovo. Noi ci confondiamo in tutte queste cose, però la saggezza della Kabbalah che cerca di spiegarci le cose per mezzo delle quali noi possiamo giungere una vita nuova, cambiare la nostra vita, innalzarci a un'altra dimensione della realtà. Non è una cosa semplice, non sono delle cose interessanti dei quali si parla, ma noi parliamo del fatto che noi possiamo scoprire un altro mondo oltre a questo mondo. Non è semplicemente scoprire una forma di vita in qualche stella, ma come il nostro, come si apre, come una tenda che si apre, noi vediamo per attraverso, quando si apre noi vediamo un altro mondo. Cosa si apre? Si apre la forma che tu vedi, la figura che tu vedi, si apre. E ciò che tu vedi adesso? Tu non lo sapevi, ma in tutto uno schermo nel quale ti facevano vedere in tre dimensioni tutte le forme, e tu improvvisamente vedi che tutto questo si apre a metà, e tu vedi cosa succede dopo questo, delle forze che azionano questa figura, che ti fanno questa figura stessa, che l'azionano. Poi ci sono le origini della luce che ti fanno vedere sullo schermo una forma, una figura, e tu prima non hai visto tutto questo. Tu hai visto una volta come cosa succede alle persone che hanno visto per la prima volta un film, dei film che gli sembravano strani, e allora sono scappati. Adesso ci sono delle forme che vengono fatte per mezzo del laser, e noi viviamo in tutto questo, noi viviamo nella luce, e questo è ciò che ci fanno vedere, noi vediamo noi stessi, tutti gli altri, che come se esistessero, come esistano. Io lo percepisco perché anche io mi sento così, e sono fatto da questa materia che sembra che esista. Quindi questa figura è molto, come dire, è molto relativa, non esiste. E la saggezza della Kabbalah mano a mano ci porta a questo, ci spiega come lavorare non con quello che noi vediamo, ma la natura, Elohim, e Dio, che nella Gematria è natura, ci insegnano che tu non riuscirai a arrangiarti con questa figura. Il creatore ti dice: ti metto in un film che è sempre peggiore. Perché? Perché in questo modo tu dovrai, sarai obbligato a aprire le forze che sono dietro al film e governarle tu da solo, in te stesso. Prendi da me tutto questo, il governo di questo film, fallo da solo. È quello che noi dobbiamo fare. Quando noi cominciamo a far parte di questo film, cominciamo a comprenderlo, a imparare di lui, a studiarlo. E qua ti spiegano come si passa dalla situazione della katnut, della piccolezza, alla situazione di gadlut, della grandezza. In una situazione che non è nella quale non siamo ancora i figli di Giacobbe, nella katnut, nella piccolezza, non sono ancora indipendenti, ma quando incominciano a acquisire il grande ego dal faraone verso l'uscita dell'Egitto, noi cominciamo a vedere quello che avevamo avevamo lì, e percepiamo di dover scappare da questo film e trovare le forze per conseguire la luce in qualche modo, perché se no è meglio morire che vivere. è quello che incominciamo adesso a scoprire, incominciamo a scoprire la nostra natura in tutto il mondo. Tutta l'umanità si trova nel male, nell'odio, nelle forze cattive. Noi incominciamo a vedere fino a quanto queste forze ci proprio ci dominano, questo faraone ci domina. Ed allora alla fin fine percepiremo che noi dobbiamo sbarazzarci da questo, uscire da questo, scoprire perché cosa ci fanno vedere questo film, cosa noi possiamo fare, in che modo possiamo parteciparvi, perché non ne abbiamo altre possibilità. E giungiamo alla situazione nella quale noi vediamo, al di là di questo schermo, le forze che ci formano questo mondo. Sì, Davide? Mi interessa sapere cosa esattamente è il male che tu scopri, in che modo una persona si sente male, anche in tutta la storia, anche senza parlare della storia. Quando l'uomo sta male, in genere scappa alla religione, altre cose, per non pensare, per non... questo è vero, che scappa in molti posti piccoli, però il nostro problema è che ormai noi non possiamo più scappare da nessuna parte. Ci troviamo in una situazione, quando noi ci troviamo davanti a questa distruzione, questa distruzione ecologica della natura, questa, sono scappata da una volta da una parte all'altra, avevo dove scappare in questo mondo per cercare di trovare un posto migliore. Ho un posto brutto, un po' maligno, ma speravo di avere, se non per me, almeno per i miei figli, un periodo migliore nel tempo, nel movimento, da generazione a generazione. Io vedevo qualche output buono che poteva uscirci, però adesso noi ci troviamo in una situazione nella quale noi non avremo tutto questo. Noi siamo disperati, con una disperazione tale, generale, di tutta l'umanità, e avremo dei stress talmente grandi, globali, perché il mondo si rivela come un mondo globale, non si può, nel quale non si potrà scappare da una parte all'altra. Il mondo ci chiude da tutte le parti, non abbiamo verso dove scappare, né la religione, né le mistiche, né una speranza di qualcuno, di qualcosa, né nella prossima generazione, come se tutto sparisse. Tu ti trovi in una situazione nella quale la tua percezione interiore è che io devo saltare in alto, devo trovare un perché, un vero perché nell'interiorità, nella natura, perché c'è la vita, perché tutto questo succede. Hai bisogno di conseguire la radice dalla quale proviene tutto questo, se no non puoi sopravvivere. Noi stiamo giungendo al momento della verità, e la crisi si rivela come una crisi globale, il collegamento fra le persone, il cattivo si rivela, eccetera eccetera, tutto. E su questo è scritto nella saggezza della Kabbalah. Aprire e scoprire la forza del creatore, la forza superiore. Tutto questo succede solo per questo, perché noi svegliarci verso questo. Il problema non è tanto grande, perché se noi vogliamo giungere alla rivelazione del creatore, è semplice. Abbiamo tutte le preparazioni, bisogna solo non scappare. Pare come se ci fosse qualche cos'altro, per non confonderci, come se noi potessimo scappare, chiudere gli occhi, mettere la testa nella sabbia, ma se non lo si fa è possibile facilmente squarciare lo schermo del mondo e vedere ciò cosa c'è al di là, nel mondo delle forze che ti azionano questa figura che non c'è niente di peggiore di questo mondo, e tu scopri la luce. Sì, Hanoch. Giacobbe di Avniel chiede se c'è un fondamento interiore che si può prendere dalla parasha della settimana per lavorarci sopra, per cercare di azionarla in una distinzione interiore nostra. E lui chiede anche se vale la pena di studiare le cose esteriori come la storia, di studiare la storia della Torah, del Pentateuco. No, noi non studiamo la storia del Pentateuco, della Torah, noi studiamo il Pentateuco in modo diverso. Anche stamattina abbiamo studiato su in Coelet, non so come si traduce in cose che non hanno nessuna importanza, se in genere la parola Avalim viene tradotta in modo sbagliato, come se niente abbia importanza. Invece Avalim secondo la Kabbalah è la luce di ritorno, è qualcosa di bello, perché l'uomo rivela la divinità. Perché secondo la grandezza della luce di ritorno tua, tu scopri la spiritualità, tu vedi fino a quanto la descrizione esteriore, letterale, è opposta alla verità. È fatta apposta, perché se tu giungi alla spiegazione vera delle cose, tu vedi che non c'è niente di male nel mondo, che tutte le forze maligne sono un aiuto contro di esso. E come è chiamato su Faraone, che lui avvicina i figli di Israele al nostro Padre dei Cieli. È scritto sul Faraone che il Faraone ha accompagnato i figli di Israele che uscivano dall'Egitto. Sono delle cose molto strane, che improvvisamente tu scopri che è scritto così. In che modo tutto questo si mette a posto? È scritto che l'uomo, che il faraone, ha avvicinato i figli di Israele al nostro Padre nei cieli, ci ha fatto un grande favore. Chi ci ha avvicinato? Ci ha fatto avvicinare il faraone, nessun altro. Non le forze come Giacobbe, Avramo, no, il faraone, che è questo maligno completo, ha detto di se stesso di essere maligno, no? Noi dobbiamo comprendere che sono tutte forze della creazione al di sotto della luce, che sono sotto la luce superiore, che non c'è nessun altro che lui, e giunge questa parte di sinistra e c'è la clipa, il guscio di sinistra, e alla destra c'è il guscio di destra. E allora tutte le forze si trovano qua e non ci sono buoni o cattivi, anche se ho creato Yetzerà, l'indole maligna, e non posso senza questo male farlo diventare bene e giungere all'altezza del creatore. Perché è stata data la Torah? Perché è tutta una spezia, una piccola aggiunta all'indole maligna. E quindi se noi vediamo in modo giusto tutta questa figura, c'è una visione del tutto diversa delle cose, più matura, non hai dove scappare. Tutte queste forze sono per il lavoro, per te, e tu per mezzo di esse puoi giungere a un'altezza infinita. Non hai niente da cercare oltre a questo, tutto è stato dato, e la Torah è come un insegnamento, è come una luce, ti porta alla luce, porta tutto questo ordine. Abbiamo parlato prima del collegamento fra le persone e poi abbiamo detto che è molto semplice giungere a squarciare questo schermo che ci... Cos'è la correzione esattamente? La correzione è il fatto che l'uomo acquisisce la qualità di Ashpa'a, del dare in assoluto come il creatore. Per mezzo di questo esce da questo mondo e comincia a vedere attraverso questo modo, come se fosse così, si vede attraverso la forza di, con la forza di ricezione, invece di in che modo lui acquisisce la forza di Ashpa'a, del dare in assoluto? Il creatore, invece di una persona, ha diviso l'uomo in milioni di persone, e se io voglio acquisire la forza di Ashpa'a, del dare in assoluto, devo collegarmi con gli altri. E allora improvvisamente io scopro un grande mondo pieno di persone. Io li odio, li allontano e voglio usufruirli per il mio bene, e se no perché cosa ne ho bisogno? Ne ho bisogno solo per il bene di me stesso, ma improvvisamente comincio a percepire che se voglio giungere alla Ashpa'a, ad essere simile al creatore, al livello del creatore, tutte le persone che sono al di sopra di me, al di fuori di me, e che non sopporto, che li odio persino e non li voglio. Se io incomincerò contro il mio desiderio a incominciare a collegarmi a loro, allora acquisisco la forza di Ashpa'a, la forza del creatore. Io incomincio adesso a vedere l'ambiente come qualche cosa che mi dà tutto il bene. Se io riesco a collegarmi con gli altri, se riesco a atteggiarmi a loro come a me stesso, allora basta. E nella stessa quantità, nello stesso modo, io mi avvicino al creatore, perché acquisisco la forza di Ashpa'a, di dare in assoluto. Quindi è scritto: ama il tuo prossimo come te stesso. È una grande regola della Torah che include tutta la realtà. E allora incomincio a comprendere come, invece di essere io adesso di fronte al creatore, di fronte a me ci sono miliardi di persone. In tutto devo praticamente collegarmi a loro, e se io non mi collego a loro, non giungo al creatore. In che modo io giungo al creatore? Solo se io mi collego con loro, in questo collegamento a metà io comincio a scoprirlo. Come scritto, io siedo dentro il mio popolo, solo dentro il collegamento, non lì dietro delle nuvole, ma qua nel collegamento fra tutti. Non c'è altra possibilità allora che giungere al collegamento e scoprire lì il creatore. E così noi studiamo assieme, cerchiamo di studiare assieme, di essere assieme, di cercare questa forma di collegamento interiore tale nel quale noi rivediamo il creatore. E quindi vedete cosa è successo ai figli di Giacobbe. Per quanto odiavano Giuseppe e Yosef, perché Giuseppe e Yosef diceva che loro dovevano collegarsi con lui, perché questa qualità di Yosef collega tutte le qualità che ci sono nella realtà in un collegamento, in un solo collegamento. E con questo si passa alla prossima correzione. Sì, c'è una dinamica interessante in questa parasha fra tutti i desideri degli egiziani, Giacobbe, i figli. Dopo che Giacobbe muore, gli egiziani anche sono in lutto per lui, lo fanno come mummia, lo fanno diventare una mummia. Perché succede questo? Perché il nostro desiderio di ricevere in Egitto, dall'Egitto, non è capace senza il desiderio di Ashpa'a di far rivivere se stesso. Noi abbiamo bisogno della luce, la luce non viene da noi se non abbiamo una scintilla di Ashpa'a, del dare in assoluto. L'uomo deve mettere assieme, quando mette assieme e queste qualità di Ashpah, di Kabbalah, di Ashpah, del dare e di ricevere. Allora vede come tutte queste cose che sono questi 7 anni di sazietà degli egiziani, che sono molto più di 7 anni, ma noi lo diciamo, lo esprimiamo così per le Sfirot di Zerampi. Questo in Egitto, finché questa linea di mezza che sa lavorare in modo giusto col destro e il sinistro, dà la luce a tutto, già dall'abbondanza. Quindi era molto onorevole, diciamo, per l'uomo queste due cose assieme di Giacobbe, perché questo è stato proprio per il bene anche dell'Egitto, per far diventare, crescere questo ego grande. Quindi Giacobbe, qua era piccolo, fa ingrandire per mezzo di questo l'ego a queste grandi dimensioni, ha finito il suo compito. Poi giunge Mosè e c'è una parte dello Zohar, un articolo che è chiamato c'è scritto che tutto il tempo quando Giacobbe era in Egitto, la terra è stata benedetta per lui, e il Nilo usciva e dava l'acqua alla terra, e smessa la fame per merito di Giacobbe. Sì, era così. E da quando lui diventa grande, da qui in poi c'è un problema, che si incominciano iniziano i 7 anni della fame, e questo spinge l'uomo a innalzarsi a un livello più elevato. Noi vediamo come aziona la Kedusha, e dopo la santità lavora per la Klippa, per il guscio, poi il guscio, la Klippa lavora per la Kedusha, per la santità. Tutti lavorano per la stessa meta. Noi vediamo nella Parasha che Giacobbe è morto e è stato sepolto nella grotta della Marpelah, e una persona di Ramat Gan che chiede se nella materialità c'è importanza, nella grotta della Marpelah. Nella materialità non c'è nessuna importanza, nella spiritualità Marpelah, la grotta di Marpelah e Malchut, che si collega a Binah, l'ho detto, e questo la Merata Marpelah è questo Malchut e Binah. Da una parte è un posto nel desiderio di ricevere dentro la terra, d'altra parte è questa qualità di Ashpah che si può, è, ci, può esserci la qualità di Leashpia. Questo è un shiluv, è una collaborazione di due forze. Sono due forze, è una situazione molto speciale. Tutte le nostre correzioni vengono per mezzo di questo lavoro, di queste due forze. Ma ci sono anche qualche domanda, due domande rispetto al collegamento e l'Ashpah. Tu pensi che 7 milioni di persone possono collegarsi assieme? Si parla di un collegamento spirituale per seconda, sì, si dice Rav. Seconda cosa, quando si parla del libero arbitrio come la scelta dell'ambiente, di cosa si parla? Come in questo mondo, come quando, se tu vuoi dimagrire, vai in un corso per dimagrire e ti emozioni per questo e ti fa influire da questo, e la stessa fondamento. E questo vuol dire che la Kabbalah parla in modo reale. Dove c'è il libero arbitrio? Chiede. Se andare o non andare a un club, a un corso, allora tu vieni a un nostro corso e scopri queste forze. Dai a Hanok che sta vicino a te. Abbiamo detto che il creatore, abbiamo detto che il creatore riceve un esempio dal creatore e l'uomo riceve un esempio dal creatore, deve essere simile al creatore. E l'uomo che scende in Egitto, beh, cosa vuol dire andare avanti e dietro? Come si sembra che sia un'azione opposta? No, dice Rav, però è un andare avanti. Sì, hai ragione, c'è la sinistra, c'è la destra. Prima devi avere un desiderio di ricevere grande per correggerlo. Quando lo correggi, tu ti avvicini al creatore. Quando tu acquisisci il desiderio di ricevere, è come se tu ti allontanassi dal creatore. Infatti è scritto che non c'è nessun tzaddik, nessun giusto nella terra che prima non abbia peccato, che non sia stato nella sua forza guasta. Prima entra nel peccato, in questo desiderio grande, egoistico, e poi si innalza al livello di tzaddik, di giusto, e corregge se stesso e giunge a essere tzaddik ba'aretz, giusto nella terra. C'è un articolo. C'è una parte della Zohar che dice la rugiada scende nei gradini e giunge al paradiso Gan Eden inferiore. Con quella rugiada si lavano i profumi che sono nel Gan Eden e allora si risveglia un vento, uno spirito che è incluso negli altri due. E lo spirito dalla linea di mezzo, Giacobbe, che include le due linee, Abramo e Isacco, si innalza e si aggira fra i profumi ed entra nell'ingresso della grotta. E da allora si svegliano i padri, loro e le loro donne, e chiedono misericordia per i figli. Zohar. Una citazione dello Zohar. È scritto che bisogna pregare quando giungeranno le mie azioni e le azioni dei miei padri. Speriamo che ci giungeremo. Shabbat Shalom, saluti a tutti, grazie a tutti che ci avete visti. Arrivederci.